E a proposito di quest'ultimo passaggio che stavamo vedendo sulla sicurezza, sulla produzione della sicurezza, ci sono alcune notazioni di Signorelli, insomma, mi sembrano chiare. Dice: l'economico è l'ambito in cui inauguralmente la vita culturale emerge dalla vita, in cui l'esserci si manifesta prioritariamente, ma già compiutamente, come saperci essere e doverci essere. Quindi l'economico, la dimensione della riproduzione proprio di base della vita associata, come saperci essere e doverci essere al tempo stesso. L'economico come valore della securitas è anche fondamento della costituzione della societas, sicurezza come ingrediente fondamentale della socialità, della fondazione della società. Sicurezza nel senso di appunto poter contare sul proseguimento della vita associata, che si fonda sulle norme condivise, ma si fonda anche sui rapporti con la natura e sul saper interagire con questa natura, cosa che è perennemente a rischio perché ovviamente essendo andate avanti per millenni le gruppi umani essenzialmente con la produzione agricola, questa è assolutamente, diciamo, implica un saperci essere. Perché se non sai fare le cose, frutti non ne tiri fuori, ma non decidi tu se i frutti ci saranno o no. Le condizioni climatiche, e mille altri imprevisti che non domina il gruppo umano mettono effettivamente a rischio tutto questo. Su questo conclude Signorelli: a mio avviso rimangono estremamente importanti le indicazioni sulla securitas, concetto che equilibra dialetticamente, scusate, quello di rischio legato alla crisi e alla presenza, e anche quello di élan morale, di slancio morale. La vicenda umana è rischio, ma pure sicurezza. È ineludibile dover essere, ma è anche agevole abitudine. Quindi l'andare avanti riposa anche sulla capacità di costruire agevole abitudine. E arrivato a questo punto, prima di passare alla crisi della presenza e alle strade per cui si risolve la crisi della presenza, Signorelli tira un po' le fila appunto di questa operazione di riflessione su una teoria antropologica demartiniana, e fissa alcuni punti. E dice: innanzitutto è quello che De Martino dice in termini generali, può essere utilizzato per indagare tutte le società. Cioè, tutti questi discorsi che abbiamo fatto tra la volta scorsa e questa volta sono buoni per tutte le società etniche, storiche, contemporanee. L'andare oltre la datità, secondo processi di valorizzazione intersoggettiva, è chiave di lettura che può applicarsi a ogni agire umano. Quindi la domanda: c'è in De Martino qualche cosa di applicabile? Risposta: sì, questa. Oggi anche, e diciamo a vasto raggio per tutte le società umane, comprese quelle complesse su cui De Martino non ha specificamente indagato a livello etnografico. Sul terreno dell'analisi antropologica, secondo punto, è ricchissima di conseguenze la concezione drammatica dell'esistenza umana. Il pensarla come costantemente esposta al rischio di perdersi del sé di fronte a se stesso e di fronte al mondo. L'ipotesi di crisi della presenza che entra in crisi, elimina la necessità di ogni spiegazione metafisica, del negativo dell'esistenza, dalla colpa originaria al degenerazionismo, cioè le ipotesi di spiegazione di tipo religioso. Storicizza ciò che è negativo, aprendosi tra l'altro la possibilità di vedere di volta in volta la genesi, le dimensioni collettive di varia scala e le dimensioni individuali. Quindi, e questo lo vedremo a proposito del concetto di crisi della presenza, la dimensione collettiva e quella individuale, che spesso si fa fatica a tenere insieme in una dimensione unitaria, per la Signorelli, con queste chiavi di lettura demartiniane, si riesce a tenerle insieme. Con il corollario che fa notare Signorelli, De Martino, con questa sottolineatura della concezione drammatica e quindi del rischio sempre incombente, non è affatto un nichilista, cioè parlando di apocalissi culturali, lui le legge sempre come tentativi di costruzione, di ricostruzione. Sottolinea sempre l'aspetto di quello che si fa per esserci nel mondo, in che modo lo si fa. Non è una teoria della fine nel senso di ciò a cui siamo destinati. È un perenne essere a rischio, sì, è un perenne camminare sul filo del rasoio, sì, ma su questo filo si è fatta tanta strada e la strada continua a potersi fare dal suo punto di vista. Terzo e quarto punto, la capacità, lo sforzo perlomeno di De Martino di eliminare dalla sua prospettiva analitica meccanicismi e determinismi, le leggi della storia, date certe cose devono succederne per forza altre, senza che però, eliminando appunto questo tipo di meccanismi costrittivi, si abbia una visione della storia umana casuale, disordinata, imprevedibile, basata sull'estemporaneità delle iniziative dei singoli. Ma l'accento è sempre sulla valorizzazione intersoggettiva, cioè questo fare, 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 ma insieme, in comune, secondo progetti condivisi, anche se inconsapevolmente condivisi, evidentemente. Infine, è fondamentale l'aver proposto il superamento della dicotomia tra bisogni biologici legati alla sopravvivenza e la nascita dell'eticità, cioè le cose che abbiamo detto per ultime. Il dover andare oltre e il saper andare oltre sono primordiali per l'essere umano, costituiscono la specificità di questo mammifero bipede che non può essere senza trascendersi e senza trascendere il mondo in cui è. E come una specie di diciamo condanna ad andare sempre oltre e sempre avanti, non si badi, in una prospettiva di progresso o di idea di progresso illimitato verso un futuro sempre più roseo, più felice, eccetera. Non c'è nulla di garantito e di assicurato, se non questo andare e camminare e saper camminare perennemente. E qui sottolinea la capacità di non separare il biologico e il culturale, l'economico dall'etico. Un'ultima annotazione che in questo pezzettino, diciamo, di bilancio fa di valore generale della teoria antropologica di Martino è di tipo più metodologico, e cioè questo metodo che abbiamo visto la volta scorsa del rigenerare mentalmente le pretese umane lavorando sia sui dati dell'etnografia e sia sui dati dell'anamnesi storiografica, come atteggiamento che anche questo può essere di applicabilità generale per l'analisi di tutte le società. La crisi della presenza. Abbiamo detto nozione di presenza, che è quello di cui abbiamo parlato finora, crisi della presenza e risoluzione della crisi. Che cos'è la crisi della presenza? È una presenza vulnerata dalla minaccia radicale di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile, che rischia di precipitare nei mondi della depresentificazione e della demondanizzazione, del non poter essere più presente a se stessa e al mondo. Cioè una negativizzazione di tutto quello che abbiamo raccontato finora. Il non anteposto a tutte le cose che abbiamo elencato in queste due ultime volte si configura come un rischio sempre incombente nella storia dell'umanità e sarebbe il contenuto della crisi della presenza. Nella trattazione dice Signorelli quali sono i segnali della crisi della presenza e quali le sue cause. Nella etnografia e poi nella riflessione di carattere più teorico della fine del mondo, De Martino mette insieme una casistica molto varia dei tipi di crisi della presenza, sia per gli aspetti varia, sia per gli aspetti mitico-rituali coinvolti, sia per le, soprattutto per le gradazioni dell'intreccio, e lo vedremo, tra dimensione individuale e dimensione collettiva, quello che appunto Signorelli sottolineava come un pregio dell'approccio di De Martino, che ci sta dentro sia la considerazione dell'individuo sia il suo essere inserito in un contesto sempre condiviso con altri e mai di monade isolate. C'è sempre decisivo un contesto culturale, cioè condiviso, collettivo, intersoggettivo, secondo un termine caro a De Martino, che interpreta la crisi, le consente di manifestarsi e poi di risolverla, ma le manifestazioni della crisi, per così come vengono raccontate nella casistica o desunta la letteratura o nel decennio di indagine sul campo 49-59, è sempre avvicinata per la chiave dell'individuo. Cioè le tarantate sono Maria di Nardò, di Cerfignano, le persone che sono presentate con nomi fittizi naturalmente, nel libro, descritti i casi di ciascuna, ricostruiti per quello che era stato possibile fare nel mese di indagine di ciascuna, così come gli scongiuri della bassa magia cerimoniale che vedremo nel libro Sud e Magia, così come i casi raccontati della lamentazione funebre in morte e pianto rituale. Diciamo, il percorso di avvicinamento è sempre al dramma individuale, che dal punto di vista degli individui è sempre un problema individuale. Cioè l'umanità è fatta di esseri umani, evidentemente, singoli in carne ed ossa, che sono quelli che l'etnologo incontra sul campo concretamente, per via di astrazione o sulla base dei lavori etnografici, cioè sulla base di riflessioni di carattere più teorico come la fine del mondo, per via di astrazione si va a inserire il caso singolo in una casistica e soprattutto a collegarlo con un contesto che condivide con altre persone, ma comunque le manifestazioni di crisi della presenza, stiamo parlando ora di questo passaggio di mezzo, presenza, crisi, risoluzione, sono individuali. Se consideriamo le opere le opere di De Martino, vediamo che nei casi che presenta in Mondo Magico c'è il massimo della collettività dei fenomeni di crisi della presenza di cui tratta, ma sono sempre piccole comunità coese. Il mondo magico che lui indaga per la via della letteratura etnologica, appunto dai tungusi siberiani alla tamalese e tutte le altre cose di cui si occupa, si tratta sempre delle classici studi etnologici presso i popoli coloniali, allora chiamati primitivi, che sono piccole comunità coese in cui le manifestazioni critiche e le vie per uscirne investono facilmente nel racconto etnologico la comunità nel suo complesso. In Morte e pianto rituale e La terra del rimorso, cioè due dei tre libri frutto della sua indagine etnografica diretta, c'è un intreccio complesso tra aspetto individuale della crisi e dimensioni collettive, che, diciamo, l'aspetto individuale è dato appunto dal caso singolo, la singola tarantata, la singola persona a lutto, nel senso che le è morto qualcuno, ma il ruolo, la presenza della dimensione collettiva c'è da vari punti di vista, a livello per esempio di diagnosi, l'abbiamo già citato questo. Per il tarantismo è spesso qualche vicina, qualche persona più grande, qualche parente che comincia ad avanzare l'ipotesi che a un determinato malessere debba essere assegnata a una qualche condizione di disagio la diagnosi di tarantata, t'ammorso la taranta. È la comunità che interviene appunto classificando il disagio di qualche persona che ne fa parte secondo schemi conosciuti e condivisi. La comunità entra, la dimensione collettiva entra attraverso l'intervento degli operatori, dei tecnici. Nel tarantismo sono per esempio i musicisti, che hanno una figura estremamente importante sia come terapeuti e curatori, ma anche come diagnostici. Una delle persone, e appunto anche qui c'è, diciamo, i due aspetti individuali e non. De Martino non si dilunga molto sulle biografie o sulle figure dei singoli musicisti, anche se ci dice quali sono e sono poi diventati noti successivamente, ma la suonatrice di tamburello Salvatore Amarzo era, zitora, era una figura eminente nella comunità, cioè era un punto di riferimento appunto non solo in quanto brava tamburellista, ma in quanto persona che era in grado di capire se i disagi erano dovuti al tarantismo, se non, come procedere nella cura. Insomma, era un punto di riferimento, è una singola, ma fa parte di una categoria, quella appunto dei suonatori che agiscono sempre in piccolo, per quanto piccolo, ma in gruppo. In Sud e Magia possiamo vedere viceversa all'opera un massimo di individualità nell'esplicarsi della crisi, cioè il ricorso agli esorcismi, alle formule magiche, eccetera, avvengono secondo un quadro condiviso e un sapere condiviso e a volte con l'intervento di operatori specializzati, ma per lo più riguardano i singoli e non hanno aspetti di condivisione comunitaria immediata. Quindi, diciamo, c'è una graduazione abbastanza varia. In Sud e Magia c'è una componente ancora più particolare, diciamo, che nella parte finale del libro, quando lo vedremo, parla dell'ideologia della iettatura come ideologia non di origine popolare, ma una formazione di compromesso, De Martino la chiama così, lo vedremo, che gli permette di fare dei ragionamenti di carattere storico-critico abbastanza impegnati sul ruolo dell'intellettualità meridionale, a cavallo tra appunto religione e magia, superstizione, illuminismo, eccetera, con la formazione di questa ideologia nel tardo Seicento della iettatura all'insegna di una chiave di lettura che qui Signorelli sintetizza come esorcistica, un esorcismo non ingenuo sintetizzato nella formula non è vero ma ci credo, cioè lo iettatore non può esistere, la iettatura non può esistere perché io sono persona di scienza e di cultura e so benissimo che queste sono sciocchezze, ma ci credo. Non è vero, ma ci credo. Sulla base di questa chiave ironica, ma anche molto insistita, molto argomentata, si è sviluppata una letteratura fiorente, appunto a partire dalla fine del Seicento a Napoli, che ha avuto una forte diffusione e che ha cristallizzato questa ideologia, questa formazione culturale che prima non c'era e non era di derivazione popolare. Non è vero ma ci credo, che è la formula che richiama la Signorelli, e tra l'altro il titolo di una commedia di Peppino De Filippo del 42, fratello di Edoardo De Filippo, che poi è diventata anche un film, questa commedia, che è esattamente su questo, racconta le vicende di una famiglia napoletana di piccola borghesia all'insegna dei guai subiti per la iettatura, con un'operazione meta, naturalmente, perché da parte dell'autore commediografo c'è anche lì l'applicazione di un non è vero ma ci credo, c'è lo scioglimento finale, le cose vanno bene e quindi si dimostra che non c'era nessuna iettatura in atto, e però certe cose erano andate in una certa maniera nello svolgimento della vicenda, che era spiegabile solo in termini di iettatura e antiiettatura. Quindi non è vero, perché alla fine si è dimostrato che quello che si credeva fosse una cosa non era, però quei fatti sono successi e hanno cambiato la vita dei personaggi della commedia. In Fine del mondo, diciamo, la prospettiva si allarga e diventa un tema che investe l'intera vicenda umana. La fine del mondo, rispetto alle esperienze precedenti, dice la Signorelli, cioè le esperienze precedenti, queste che abbiamo richiamato, delle etnografie meridionali, segna innanzitutto la fine degli orticelli disciplinari. Le apocalissi culturali non appartengono al mondo primitivo o a quello antico o a quello moderno, ma possono manifestarsi in tutti questi contesti culturali, nel passato e nel presente. Ciò dimostra che la crisi dell'esserci e il riscatto della crisi attraverso il trascendimento di ciò che è dato costituiscono una costante della vicenda umana. Quindi anche qui torna la chiave che aveva proposto prima, la applicabilità di questa tematica per una lettura antropologica della vicenda umana, che si svolge su un piano di astrazione più alto e più spinto rispetto a quello messo in campo negli studi pubblicati prima. E la Signorelli segnala anche una specificità operata da De Martino sul piano più squisitamente etnografico, Dice Signorelli, De Martino si serve spesso del percorso, per così dire, all'indietro. A partire dall'osservazione di una pratica, quasi sempre magica o magico-religiosa, esorcistica, che ha già tutti i caratteri del rito, cioè della pratica risolutiva della crisi e reintegratrice della presenza, egli, con l'aiuto dei partecipanti al rito stesso, risale alle cause scatenanti della crisi, vale a dire al mito che ne spiega l'eziologia. Eziologia vuol dire le cause, perlomeno così come sono raccontate. Così la danza delle tarantate consente di risalire al morso della mitica taranta. Così l'esorcismo contro il mal di testa o l'ingorgo mammario consente di risalire al mito del malocchio e della fattura, quindi quello che chiama un percorso all'indietro. E questo è un autentico percorso di ricerca sul campo di tipo antropologico, che consente meglio di ogni altro di cogliere la versione emica, ora lo spiego, della crisi e della sua risoluzione, ovvero quello che, semplificando un po', abbiamo chiamato il punto di vista dei nativi. La parola emica è un lessico tecnico corrente in antropologia, si oppone a etico, ma non più nel senso dei valori. Deriva dall'opposizione tra fonemica e fonetica, cioè linguistica. La fonetica è la scienza dei suoni, la fonemica è la scienza dei fonemi, cioè i suoni in quanto significativi. Pane, cane, sane sono tre parole che si oppongono soltanto per il suono iniziale che cambia, intanto in quanto il suono iniziale che cambia opponendosi l'uno all'altro e facendo sistema di queste tre parole è significativo, cioè veicola un cambiamento di significato. Stiamo parlando di fonemica. Il suono S in sé è un problema di fonetica, il suono P in sé è un problema di fonetica, il suono C in sé è un problema di fonetica, ma inseriti nel sistema della lingua, pane, sane, cane, danno questa opposizione da differenze di significato fonemica. Quindi l'emico sarebbe il significativo, l'etico il descrittivo. Si è presa questa diciamo opposizione di desinenze per designare appunto in antropologia con l'etico, scienza dei suoni, fonetica, il descrittivo oggettivo, quello che si può vedere in atto da parte sempre dell'osservatore, dell'antropologo che va lì, osserva e racconta, rileva ed eventualmente racconta. Emico è il significato che quelli che fanno quelle cose, che vengono osservate e descritte, attribuiscono a quelle cose. Per cui il significato di un fare alcunché dal punto di vista di chi lo fa. La versione emica di cogliere la versione emica della crisi vuol dire appunto il punto di vista del nativo, come dice dopo. Però, come sottolinea Signorelli, nel ragionare su come funziona la crisi della presenza, De Martino tradizionalmente non si è basato solo sul raccogliere il punto di vista del nativo, ma diciamo ha cercato anche di dialogare con l'aspetto etico, cioè descrittivo, possiamo dire scientifico, secondo i canoni della cultura osservante, della sua cultura, e quindi occupandosi di questi fenomeni, crisi della presenza, ha lavorato, si è portato nelle sue ricerche sul campo in equipe psicologi e psichiatri, Giovanni Gervis, Letizia Gomba per la ricerca del tarantismo in Salento, e Emilio Servadio per una ricerca del, per un pezzo, per una ricerca del 57 che poi diventa un pezzo di Sud e Magia. E il ruolo di queste persone era, in un certo senso, alla fine di conforto, per dire che ciò di cui si stava occupando, ci si stava occupando, non erano casi clinici, cioè non erano risolubili e risolvibili nei termini di una psicopatologia, secondo le categorie della disciplina osservante. Quindi in qualche modo è un ruolo di controllo e di conforto dall'esterno della prospettiva di De Martino, il quale è interessato al lato etico, al lato emico, scusate, al lato culturale della faccenda e all'interpretazione del lato emico della questione, cioè dal punto di vista dei nativi, secondo criteri storico-culturali e storico-religiosi. L'indagine è su fatti culturali. L'ipotesi di partenza di De Martino è che la lamentazione funebre e le crisi che si danno quando c'è le sedute di lamentazione funebre, il tarantismo e le crisi che si danno per i giorni e giorni in cui le tarantate danzano, le sofferenze che inducono le contadine lucane a far ricorso alla bassa magia cerimoniale, non siano diagnosticabili nei termini di psicopatologia, ma siano fenomeni culturali leggibili in termini di fatti di cultura. Questa è l'ipotesi di De Martino, su questo lavora e il dialogo con gli psicologi e gli psichiatri gli serve a rinforzare questa impostazione. De Martino, dice la Signorelli, è talmente convinto che l'oggetto della sua indagine siano fatti culturali, da interpretarsi culturalmente, che proprio a questo proposito, per una volta, vince la sua tradizionale ostilità per il relativismo e scrive, e qui siamo sempre da una citazione dalla fine del mondo, quindi negli anni successivi all'attività etnografica. Qui, parlando cioè delle manifestazioni che aveva studiato, di crisi della presenza. Qui si manifesta l'istanza positiva rappresentata dal relativismo culturale e dalla etnopsichiatria, che sta parlando De Martino, come raccomandazione di giudicare integrazione e disintegrazione nell'interno di una cultura e non in base a un modello astratto della natura umana, ricavato dalla civiltà occidentale contemporanea e fatto valere dogmaticamente per tutte le possibili culture. Quindi la manifestazione di crisi della presenza che va letta come fatto culturale all'interno di quella determinata cultura e che dà luogo a manifestazioni varie studiate. E qui la Signorelli sottolinea la concezione dinamista della cultura da parte di De Martino, e una cosa che si era accennata prima, il fatto che superi, proprio per la sua natura, ogni possibile concezione dualista, in questo caso di opposizione. Signorelli dice dualismo reificante, di opposizione fra sano e patologico. Esiste un sano ed esiste un patologico che magari posso giustiziare e classificare secondo le categorie della psichiatria e della psicopatologia. In realtà il sano non è una condizione di partenza. De Martino parla esplicitamente del farsi sani quando come uno degli elementi dell'esserci nel mondo. La presente ricerca, e sta sempre parlando dalla fine del mondo, la presente ricerca si muove nell'ambito della vita culturale e utilizza il morboso, nel senso del patologico, morbo, patologia, utilizza il morboso per rischiarare lo stesso processo del farsi sano, che caratterizza la cultura, almeno in quanto essa riesce a funzionare. Cioè, è un aspetto del produrre cultura il farsi sani. Non si è sani una volta e per tutte, lo si è intanto in quanto si opera efficacemente, positivamente, con risultati che ci danno e danno a quelli che stanno con noi soddisfazione, e siamo sani. Ma sono sempre a rischio di non esserlo, cioè essere sano è fare questo e dare risposte positive a tutti i momenti di crisi o delle difficoltà che affronto. Quindi è una cosa che appunto è processuale, concezione dinamista della cultura che diceva Signorelli. Non esserlo è non riuscire a dare queste risposte positive. Non riuscire a dare risposte positive, ben inteso, può non avere solo connotati di carattere culturale, tarantismo, può anche avere componenti di tipo somatico, cioè esserci in opera una patologia del corpo che la medicina può curare. Sì, può esserci anche questo, mica che De Martino dice la malattia non esiste. Può esistere anche nei termini su cui si costituiscono e funzionano le scienze della psicopatologia della nostra medicina. Certo che può, ma non è solo quella. Questo è il punto importante. E molti dei complessi che lui legge nei termini di crisi della presenza e quindi di istituzioni culturali in passato venivano diagnosticate come forme di isteria, eccetera. Ricordate l'esempio che avevamo fatto a proposito dei tungusi di Shiro Kogorov? Lo sciamanesimo veniva largamente letto in termini di isteria artica, quindi si era creata una patologia ad hoc per incasellare quelle fenomenologie di comportamento secondo i criteri della medicina occidentale. Non è che si esclude, la malattia c'è, e come nella stessa terra del rimorso, uno dei casi che hanno indagato deliberatamente, non trovato nella cappella, il meccanismo, lo ricordo, avevamo detto il 29 di giugno vanno nella cappella di San Pietro e Paolo e cercano di censire tutte le persone tarantate che stavano in cappella, e poi dopo indagheranno in seguito approfondendo i casi, eccetera, con due eccezioni, una delle quali era un caso di una persona che era ricoverata in ospedale perché aveva sì nel corso della vita manifestato comportamenti analoghi a quelli delle tarantate, ma in realtà era stato ricoverato per seri problemi psichiatrici, e quindi lì c'era un trasferimento anche in un disagio patologico assolutamente diagnosticabile nei termini della nostra medicina. Quindi non è che De Martino esclude questa dimensione. La cosa importante è che non è l'unica e nemmeno la principale spiegazione. Dunque, qui ci sarebbe da vedere anche il resto. Lo scatenarsi della crisi e la risoluzione della crisi. Io forse rimanderei, invece che mangiarsi le cose in 5 minuti, rimanderei la conclusione di questo pezzettino di discorso alla volta prossima. Se ci sono domande su quanto abbiamo detto finora, d'accordo, allora ci vediamo venerdì.